credo che grosso modo tutti conosciate la vicenda che ha riguardato la mia famiglia, mio padre, il suo rapimento, l'uccisione delle care persone della sua scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iuzzino e Francesco Zizzi il 16 marzo. La sua imprigionia così dolorosa, anche perché vissuta in un grande abbandono, la sua uccisione, credo che grosso modo riconosciate, quindi non ci dedico del tempo perché poi non ne abbiamo molto. E vorrei parlare di quello che mi è successo dopo, ma facendo un grande salto di tempo, andando dal 1978 alla vigilia di Natale del 2009, fatevi il conto, sono passati 31 anni a quel momento dalla morte di mio padre, e vorrei dire qual era la mia situazione in questa vigilia di Natale, che è stata per me così importante perché lì ho conosciuto una persona e una proposta che mi hanno davvero aiutato nella mia vita. Dunque, teoricamente io avrei dovuto essere a posto per quanto riguardava la vicenda di mio padre, perché comunque gli esecutori materiali sono stati individuati, sono stati indagati, processati, condannati, hanno subito delle lunghe condanne, sono state in prigione tantissimi anni, salvo qualcuno che è latitante ma non è mai più potuto tornare in Italia, quindi anche quella è una qualche condanna in un certo senso. Quindi io teoricamente dovrei essere a posto, perché tutto quello che la giustizia penale può dare a una persona io l'ho avuto. Per me quello che è stato importante di quei processi, di quelle sentenze, non è quello che è seguito, il carcere, le pene. Io non credo al carcere, non credo alle pene. Non è che se una persona sta 20.000 anni in prigione e soffre io sto meglio, però ha fatto una cosa importante, ha fischiato dei falli, ha detto: noi nel nostro paese non accettiamo che si faccia politica con le armi, che si faccia politica uccidendo le persone, ferendole, eccetera, eccetera. Questo è importante perché non era così sicuro in quel momento che fosse così, perché per quanto spesso si dica il contrario, la lotta armata è stata appoggiata, sostenuta, promossa da un larghissimo numero di persone, anche di persone molto significative e importanti nel mondo della cultura. Quindi, ok per i falli fischiati, ma le mie ferite sono rimaste uguali, sono rimaste non curate. Il tempo non cura, si dice il tempo guarisce tutto, non è vero, il tempo non cura niente e incancrenisce solo le cose, le rende solide, le solidifica, le ferma lì, non gli permette più di evolversi. E in quel periodo precedente, quella vigilia di Natale del 2009, stavo riflettendo su alcune cose. Mi sono resa conto che la mia situazione, quello che io provavo, quello che io sentivo nella vita, era dovuto a queste ferite, a questi anche sentimenti feroci che ho provato: odio, rancore, rabbia, dolore ovviamente, assenza, perdita, disgusto, e che hanno avuto degli effetti e questi effetti sono durati nel tempo e hanno creato tre cose che hanno, come dire, mutilato la mia vita, non saprei trovare un'altra parola. Una è la dittatura del passato. Il passato è un passato che non passa mai, e non è che io mi ricordo che cosa mi ricordavo a quel tempo, cosa era successo a mio padre. Quello che era successo a mio padre succedeva di nuovo ogni giorno. Ogni giorno si ricominciava con gli afani, la prigionia, l'abbandono, la morte, tutto quello che ne è seguito. E mi rendevo conto che la mia vita era come attaccata a un elastico, che io potevo andare avanti e crescere. Ho fatto tantissime cose nella mia vita, magari non ne so tanti, però ho fatto tante cose. Però una parte di me era sempre ferma tra il 16 marzo e il 9 maggio del 1978, e io non sapevo mai se questo elastico mi avrebbe riportato indietro e non sarei più potuta andare avanti, oppure se si sarebbe spezzato e io avrei rotto con una cosa comunque così importante nella mia vita. E questa dittatura del passato, questo fatto che il passato è continuamente lì e ti prende, e ti fa vivere come un insetto in una goccia d'ambra. Tu sei chiuso là dentro, da là dentro non puoi uscire, non hai modo di uscire, e stare nella goccia, questa è la seconda cosa che avevo cominciato a capire, non è neutrale. Non è che non ha effetto attorno a te. Tu stai nella goccia e dici, vabbè, ci stai tu, chi se ne frega, tutti gli altri stanno bene. Non è così, perché la goccia porta con sé silenzio, incapacità di dire le cose, incapacità di sentire che altri possono starti vicino, e non fa male solo a te, fa male anche alle persone alle quali tu mai vorresti che arrivasse questo male, anche le persone più care, più belle per te. E così ti rendi conto, è la terza cosa, che esiste una catena del male, cioè che un atto di male, una volta che è stato fatto, non rimane fermo, lavora, va avanti, colpisce altre persone come un sasso in uno stagno che si allarga e raggiunge tanti altri, che questa catena del male non si ferma da sola, e che il tuo silenzio è una forma di complicità con questa possibilità che il male seguiti ad andare avanti. Tu stai nella tua goccia d'ambra e finché stai là dentro quel male non potrà essere fermato. E il male per me era, ed è una cosa molto materiale, una cosa molto importante, quello che io ho imparato in quei 55 giorni di mio padre, è che il male esiste, che ha decine di forme, che ti si presenta anche sotto le spoglie di persone che sarebbero, che sono buone, che pensano di far bene, oppure ti si presenta in mille modi. E dentro di me questa idea del male, di un male onnipotente che non puoi fermare, che se la ride di te, dei tuoi sforzi, di quello che fanno le brave persone, è un dolore particolare all'interno di un più generale dolore, che è quello della perdita. E io in quel momento della mia vita, 31 anni dopo la morte di mio padre, ero dell'idea di dire basta, non voglio più che tutto questo vada avanti, lo voglio rompere, voglio fare un'altra cosa. E questo basta, questa consapevolezza mi ha consentito di vedere, sto parlando troppo, casomai bacchettami, però con moderazione, insomma, sempre civilmente, e mi ha permesso di vedere che quella proposta che mi veniva fatta da questo sacerdote gesuita che si chiama Guido Pertagna, che era venuto a Roma per dirmi, per chiedermi se volevo prendere parte ad un lavoro che si stava facendo già a Milano, che si sarebbe fatto anche a Roma, e di creare luoghi in cui le persone colpite dalla stagione del terrorismo e dello stragismo e le persone che l'avevano agita quella stagione potessero incontrarsi e parlarsi. E è una proposta forte, come potete immaginare, io gli ho detto di no perché sapevo che questa cosa mi avrebbe comportato tante cose, temevo di offendere la mia famiglia, di perdere delle amicizie come poi ho perso. E però poi a un certo punto alla fine gli ho detto di sì, perché forse per la sua gentile insistenza o forse perché mi rendevo conto che io una strada per uscire da quella situazione la volevo trovare, perché volevo che la mia vita fosse una vita completa, fosse una vita viva, non una vita mezza viva e mezza morta, o anche un quarto viva e tre quarti morta. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Questa esperienza fatta di niente, se volete, cioè fatta di vedersi in un luogo o in più luoghi, i luoghi che sono, come dire, dei luoghi dove c'è il massimo rispetto per tutti, dove c'è la massima riservatezza, dove ognuno può dire le cose sicuro che verrà non accettato, ma ascoltato sì. E, un luogo fatto appunto di dire e di ascoltare, fatto di silenzio, di tante cose. Quindi non è una cosa complicata, è una cosa difficile, perché è fatta di niente, come tutte le cose fatte di niente sono le più complicate di tutte. Che cosa mi ha dato questa esperienza? Intanto delle vicinanze inaspettate, nel senso che una delle cose che soffrono molto quelli come me, lo dico perché ne conosco tanti, noi siamo stati molto soli. Noi non abbiamo avuto un Don Ciotti che ci abbia preso a cuore, che abbia sofferto insieme con noi. Forse siamo stati considerati forti, capaci, bravi, non lo so. Però siamo stati tanto soli e l'idea che tante persone invece in questa esperienza mettessero la loro intelligenza, il loro tempo, la loro anche emotività al servizio del fatto che noi potessimo parlarci per il semplice piacere e convinzione di vedere che è possibile parlarsi, perché noi abbiamo avuto Padre Guido, abbiamo avuto Claudia Mazzucato, Adolfo Ceretti che l'hanno aiutato in questo ruolo di gestione di questi momenti di giustizia riparativa, ma abbiamo avuto un grande gruppo di giovani che ci ha seguito, abbiamo avuto persone che hanno lasciato le loro ferie per una settimana l'anno per venire a cucinare a noi, abbiamo avuto intellettuali meravigliosi che ci hanno aiutato a non sbagliare la nostra strada. Per me era una cosa veramente sconcertante, il tutto alla luce di una cosa importante che non è l'equidistanza tra noi e loro, ma l'equiprossimità, cioè il fatto che loro meravigliosamente siano riusciti a essere vicini agli uni e agli altri e a non tifare, perché in Italia noi tifiamo sempre per qualcuno contro qualcun altro, lì questo non c'è stato, e per me questa è stata una cosa molto importante. Le altre due cose molto importanti sono state ovviamente la possibilità di scoprire quello che Claudia chiama l'altro difficile, l'altro che ti è tanto lontano, un'altra cosa è quella di trovare voce, che sono stata muta per tanto tempo. L'altro difficile, che cosa mi ha colpito di loro? Per me è stato molto difficile inizialmente pensare di incontrarli, perché, perché è una contaminazione, perché devi andare al di là di te, perché devi accettare qualche cosa che è difficile da fare. Però se poi fai sto passo preparato dal modo così garbato con cui Claudia, Guido e Adolfo hanno fatto da spola tra gli uni e gli altri, raccontando a noi cosa dicevano loro, a loro quello che dicevamo noi, e questo è già un modo per toccarsi, perché io accetto di parlare con qualcuno che ha parlato con te. A voi sembrerà una cretinata, è una cosa molto difficile da fare, molto difficile. E quindi poi alla fine, quando ti incontri, c'è una preparazione, perché tutto questo si può fare se hai tempo, se ci perdi tempo, tantissimo tempo, perché non sono quello che è stato prodotto di male in tanti anni, non lo guarisci con una schicchera. E quindi l'altro difficile è come mi si è presentato. Innanzitutto dei visi. Io avevo in mente ovviamente dei mostri giovani, perché erano stati dei mostri giovani, lo erano stati veramente. E mi stai bacchettando? Non ancora.
Mi stai bacchettando.
Ah, vabbè, insomma. Vabbè, insomma, una cosa che si fa una cosa istantanea, diciamo. Invece ti trovi dei visi sui quali c'è una vita, sui quali è passata una vita, e tu vedi anche quanto questa vita sia stata complessa, quanto sia stata difficile, e comunque il tempo è passato. Su quei visi vedi quanto tempo è passato, e quindi se è passato tanto tempo, quel passato non può essere oggi, è passato tanto tanto tempo. Un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è l'umanità, la loro umanità, un'umanità che non si perde perché l'hai combinata grossa o grossissima. Io quando ho incontrato Franco Bonisoli, tra l'altro è qui Gianfranco, e lui mi ha raccontato che cosa aveva fatto dopo, e mi aveva detto una cosa che mi ha colpito tantissimo, che lui quando era in prigione chiedeva dei permessi per andare a parlare con i professori di suo figlio. Ora io non se avessi potuto non ci sarei andata neanche legata a parlare con i professori dei miei figli, ed è difficile trovare un padre, eppure questa persona, questo così cattivo, pigliava dei rari, preziosi permessi per parlare con i professori di suo figlio. E allora il dubbio diviene, forse non ho capito niente, forse ho in mente delle cose sbagliate, perché c'è una differenza tra sono stati e sono. In mezzo non c'è solo del tempo, c'è una vita in mezzo, e quello che loro sono stati non è quello che sono. E questo è stato molto importante. L'altra cosa importantissima per me nell'incontro con l'altro difficile è stato scoprire il loro dolore. Per me il dolore è mio, siamo noi che abbiamo sofferto, non scherziamo. Eppure quando tu hai fatto qualche cosa di sbagliato che non puoi rimediare, perché una volta che una persona è morta, non ritorna, e tu l'hai fatto perché credevi che fosse un atto di giustizia, perché credevi che fosse un atto di amore, perché credevi di fare una cosa buona, e alla fine ti accorgi che hai ucciso delle brave persone, quel dolore lì è un dolore terribile che uno vorrebbe riuscire a condividere, ma non lo puoi condividere, perché è un dolore che non si può togliere agli altri, però lo si può portare insieme. Questo del portare insieme è un tema molto importante per gli uni e per gli altri. poi c'è il loro desiderio di incontro e questa grande lezione di vita che loro mi hanno dato, di presentarsi a noi totalmente disarmati. Loro non hanno mai accampato una scusa, ci hanno spiegato tante cose, non hanno mai detto no, ma io non hai capito, cioè loro ci hanno ascoltato, noi avremmo potuto fare qualsiasi cosa e loro l'avrebbero accettato. Questo di disarmarsi per me è diventato un obiettivo di vita, perché sempre in questi dialoghi così complicati mi sono resa conto che se non mi fossi disarmata, cioè lasciando i miei pregiudizi, le mie cose, eccetera, eccetera, io non avrei mai ascoltato nessuno. E ascoltare è molto, molto, molto importante e anche molto complicato. L'altra cosa che ho potuto fare è fare una cosa che nessuno ti permette di fare. La giustizia penale non lo comprende, non gli interessa, è rimproverare. Io l'ho potuto rimproverare e chiedergli conto della cosa che alla fine di tutto è la domanda più importante a cui io desideravo avere una risposta, che non ho avuto, ma ci siamo posti la domanda insieme: come hai potuto fare questo? Come hai potuto mettere una sveglia, alzarti e dire oggi mi devo sbrigare perché devo andare a ammazzare Tizio? Come hai potuto? Gli effetti per me sono stati molto positivi, nel senso che per me il passato adesso è passato, è atroce, rimane atroce, rimane terribile, ma è passato, non è più oggi. Quei miei sentimenti così feroci contro di me, perché poi i sentimenti fanno male solo a te, non fanno male alla persona che li ha provocati, e non sono più feroci, sono serena. E non sono serena soltanto nei confronti delle persone che ho conosciuto, con le quali ho parlato, eccetera, eccetera. Sono sereni anche nei confronti di quelli a cui nessuno ha mai fischiato un fallo, ma che tutti noi sappiamo che hanno una responsabilità nella morte di mio padre. E questo è importante, perché i sentimenti feroci ti fanno male. E un'altra cosa molto molto preziosa per me è che io ho potuto avere indietro i miei ricordi. Ok, io da un certo punto di poi mio padre non l'ho avuto più, però prima anche quei ricordi che avevo di lui erano sempre macchiati da questi sentimenti terribili. Quindi vedevo anche una dolce foto di famiglia, lui che mi tiene in braccio, e non era la stessa cosa. Adesso guardo quelle foto e dico: vedi com'era tenero mio padre? Vedi che carino, e sono serena. E cosa non cambia? Ovviamente le cose sbagliate rimangono sbagliate, i morti non tornano indietro. Però c'è una cosa importante: se la vita ricresce, e la vita ricresce buona, come mi disse tanti anni fa un bambino molto infelice, se noi possiamo parlarci, riderci, piangere, prenderci in giro, prenderci cura gli uni degli altri, avere un affetto profondo gli uni per gli altri, senza scusare nulla, senza dimenticare niente di quello che è stato, e volerci semplicemente bene, allora secondo me vuol dire che quel male non era poi così onnipotente e che può essere ricacciato indietro, se noi lo vogliamo, e che non ha e non avrà l'ultima parola. Grazie.